Vola con Radio Fly.
Torniamo in diretta su Radio Fly, ricordiamo i nostri contatti, redazione @radiofly.cloud, chi ci vuole telefonare 0575 1787 700, ci potete ascoltare ovviamente in FM 98.5 106 e 100, ci potete ascoltare in streaming tramite il nostro portale web www.radiofly.cloud e ci potete anche vedere in questa trasmissione Arezzo Svegliati nella diretta di Facebook. Abbiamo con noi questa mattina l'onorevole Marco Donati, a cui stiamo chiedendo i vari aspetti anche della sua vita parlamentare, ma anche aspetti di cronaca, di attualità. Ivo.
Dunque, gli ultimi mesi dedichiamoli a un po' di temi, alcuni anche locali, però la prima domanda è nazionale. Uno dei provvedimenti al quale hai lavorato anche perché eri in commissione, quant'altro eccetera, e che ora sta gestendo anche un po' direttamente il governo, è quello della etichettatura dei prodotti. Uno può dire, ma insomma, queste sono cose che basta che le facciano gli uffici e quant'altro. No, qui sono grossissimi interessi dietro, no? Penso quanti servizi abbiamo visto anche nei telegiornali o nelle trasmissioni nazionali sul fatto che un certo prodotto possa derivare da elaborazioni di prodotti primi italiani oppure non italiani, la provenienza, il tipo di salubrità di questi prodotti, pensiamo al grano, pensiamo all'olio e quant'altro. Ecco, su questo, un po' perché l'Europa ci dice, signori, siete un po' indietro su questo argomento, che cosa stiamo facendo sull'etichettatura, che è uno dei temi che hai diciamo seguito molto da vicino e spinto perché si risolvessero, considerando anche le grandi resistenze che ci sono da parte di interi gruppi, di intere società, associazioni e quant'altro, a non voler dire troppo queste cose.
Intanto diciamo, fattimi dire rispondo in tre punti alla tua domanda cercando di essere breve. Prima questione, riuscendo a inserire, l'Italia è famosa per l'agroalimentare e quindi è nota per una biodiversità diffusa che ci rende unici anche sul tema dell'alimentazione e della produzione di prodotti alimentari. Stiamo aumentando l'export, dopo l'Expo l'Expo è stata una grande scommessa vinta, stiamo esportando moltissimo i nostri prodotti. Dall'altro però nel mercato interno c'è una grande richiesta di prodotti italiani proprio dai nostri cittadini e che però a volte non si sentono sicuri di quello che acquistano. L'Italia ha fatto una battaglia in Europa e sta ottenendo la possibilità di inserire l'origine del prodotto in moltissimi prodotti alimentari. Pensate al latte e ai suoi derivati. Grazie al lavoro del ministro Calenda e del ministro Martina, sollecitato anche dalla mia commissione, la commissione contraffazione, d'inchiesta sui fenomeni della contraffazione, è stato oggi noi troviamo nei prodotti lattiero-caseari l'origine del prodotto. Pensate che 3/4 dei prodotti lattiero-caseari venivano realizzati con latte proveniente da fuori dall'Italia. Ora uno potrebbe dire, chi l'ha detto che il latte italiano è più buono di altri? Intanto però questa richiesta di italianità c'è e soprattutto sosteniamo i nostri produttori. Fa più un provvedimento come questo che le quote latte della Lega, che ci sono costate 4 miliardi di euro, non sono servite a nulla. Oggi questa cosa accadrà anche per i prodotti del pomodoro e derivati, che sono non le conserve, i sughi, sono una quantità di prodotti incredibili venduti nel nostro territorio, quindi abbiamo ottenuto anche quello. Quindi a breve, una volta terminate le scorte, diventerà le scorte, quindi delle confezioni, si dovrà applicare per forza anche a quel settore. Da febbraio partirà anche per la pasta e il riso, quindi dovrà esserci scritto l'origine del grano. È chiaro che alcuni produttori di pasta importanti, avete visto in questi giorni, è già cambiata la comunicazione di alcuni grandi produttori. Uno in particolare, il più famoso, sta inserendoci chi l'ha detto che i grani migliori sono quelli italiani, perché probabilmente dovrà scrivere se quei grani con cui fa la pasta sono italiani o meno. Però una cosa la devo dire, due cose importantissime, fatemele, è un messaggio su me fondamentale, la radio ha questo grande ruolo. Uno, il consumatore deve essere attento, quindi deve trovare 30 secondi in più per guardare l'etichetta quando va al supermercato per valorizzare i nostri prodotti italiani e capire di più. Seconda cosa, la contraffazione. Nel nostro paese per anni è stato un vezzo comprare i luxury brand, comprare luxury brand, look like Prada, prodotti imitati, il primo termine è quello giusto, luxury brand, magari prodotti falsi, contraffatti, magari in spiaggia. Quando noi compriamo prodotti contraffatti, alimentiamo economia sommersa, spesso gestita dalla criminalità, compriamo prodotti di cui non sappiamo le caratteristiche, potrebbero contenere per esempio prodotti sintetici che fanno male alla salute, creano dermatiti, sono dannosi, non compriamo prodotti contraffatti, perché questo lede la nostra economia e alimenta un'economia sommersa. Magari ci dà il verso di avere un capo che è simile a un capo famoso e quindi ci dà questa possibilità, ma alimenta un'economia che poi si rivolta contro di noi e toglie posti di lavoro.
Molte volte che paghi una borsa 5 euro invece che 500 euro, capito? Capisco che hai ragione nel dire attenzione a quello che comprate, fate danni una cosa all'altra. Ma la ragazzina, la signora che dice ma se mi dispiace mi compro la borsetta, cosa succede?
Ma in realtà rischia anche. Ho usato il termine della spiaggia perché è un termine... Però dobbiamo considerare che comprare, non so, per esempio, molto oggi bisogna stare molto attenti, lo dico per esempio per i prodotti, per i giocattoli. Pochi giorni fa in Toscana è stato fatto un sequestro a Prato di... in un'azienda di centinaia di migliaia di 24.000 pezzi di prodotti giocattoli, stavano molto poco ma avevano vernice tossica, quindi pensate a un bambino che gioca, magari quindi meglio magari un gioco in meno, meglio un gioco artigianale, meglio che magari un prodotto che costa poco, simpatico, colorato, magari la cui vernice è tossica e il bambino rischia magari mettendolo in bocca di...
Senti, mancano 4-5 mesi alle prossime elezioni, è stato promesso in questi mesi che una serie di provvedimenti già elaborati, già passati in aula, eccetera, in qualche modo saranno portati in fondo. E su questo c'è anche una battaglia che serve anche per capire le alleanze future. Ci sono temi anche, oltre che importanti per le persone che ne saranno coinvolte, importanti anche per i rapporti politici. Uno su tutti, Ius Soli. È evidente che era una battaglia di civiltà portata avanti da certe forze politiche contro la quale si è scatenato il finimondo di altre parti politiche. Secondo te ci arriverà a essere portato in fondo oppure no? C'è un impegno vero, per esempio anche del PD, a portarle fino in fondo o c'è la paura che magari in Senato venga bocciato e salti un po' il quadro nazionale?
Ma io credo che il quadro nazionale ormai, come dire, non salta più, perché comunque siamo a fine legislatura e quindi la legislatura ormai è appesa al voto della legge di stabilità. È vero anche però che il Senato sono fermi non solo Ius Soli, ma moltissimi provvedimenti importanti che aspettano ormai una soluzione. Su questo ecco ritorno dove siamo partiti. Purtroppo forse davvero questo bicameralismo non funziona. Anche perché comunque il Senato è diverso dalla Camera. I senatori hanno in media, cioè il Senato intanto viene eletto, si eleggono i senatori se si è compiuto 25 anni, i senatori vengono eletti se hanno 40 anni. Cioè il Senato e la Camera in questa legislatura sono diversi sia politicamente che proprio anagraficamente, quindi sono proprio due Camere che a volte hanno avuto su posizioni, su temi anche importanti, posizioni diverse. Quindi secondo me si torna lì, è un problema e purtroppo ci sono moltissimi provvedimenti che in questo momento sono arenati e la maggioranza al Senato è fragile. Il grande difetto del nostro bicameralismo è stato in questi anni proprio che al Senato non c'è mai una maggioranza chiara. Il Partito Democratico ha 99 senatori, la maggioranza finale è 161, per arrivare a 61 ci deve essere l'accordo di 3-4 forze politiche oltre il Partito Democratico. Se queste forze non ci sono, i provvedimenti non vanno a termine.
Senti, tu non sei l'unico deputato di questo nostro territorio, ce ne sono altri di altri partiti, di 5 Stelle, di destra, perché Bianconera è partito come parlamentare del PDL, insomma poi se ne è uscito fuori e quant'altro. Tra voi c'è una sorta di... almeno di lobbying quando c'è da provare iniziative o fare interpellanze o fare un'attività che possa servire la cittadinanza aretina. È vero che dice la Costituzione che uno quando viene eletto diventa parlamentare di tutti i cittadini italiani, non soltanto del suo territorio, ma insomma un po' di attenzione al proprio territorio è anche necessaria, no?
Assolutamente sì, forse non c'è stata quanto sarebbe servita perché è una legislatura molto strana e particolare. Ovviamente io con la senatrice Mattesini faccio molte azioni congiunte perché del mio partito rimane più semplice, facciamo anche interrogazioni simili Camera e Senato, a volte depositiamo stessi atti parlamentari. Però è capitato in più occasioni di collaborare, per esempio ricordo soprattutto su una fase legata a una crisi aziendale molto importante, mi sono confrontato moltissimo con l'onorevole Baldassarre, che è una persona che stimo molto e che, con cui c'è un rapporto anche di collaborazione, anche di amicizia. Ho su alcune questioni anche collaborato con l'onorevole Bianconi, che conosco insomma da quando sono nato,
conosco... Allora, lui conosce te da quando sei nato.
Sì, lui conosce me da quando sono nato, nel senso che...
Ha avuto lo studio anche davanti al negozio di famiglia.
Famiglia, io ero piccolo e vedevo, insomma, ancora, quindi diventa difficile, come dire, scontrarsi. A volte chiaramente le posizioni
difficili
di
scontrarsi con Bianconi non è
no, cioè, questo, no, diventa difficile non, difficile non scontrarsi, scusa, tra partiti diversi o comunque non avere posizioni diverse, però ecco, su la città capita, ed è doveroso provare la provincia, trovare posizioni comuni, forse potevamo farlo di più, questo sì, diciamo, non ci siamo scontrati, ma forse potevamo collaborare di più, ecco, per qualche obiettivo comune.
I tuoi rapporti con le autorità locali, al di là della prefettura, che ovviamente è un organo dello Stato e quant'altro, ma per esempio con le amministrazioni comunali. Oggi molte amministrazioni comunali di questa provincia non sono più in mano al PD, come avveniva fino a qualche anno fa. Anzi, diciamo che il centrodestra ha conquistato molti comuni di questa provincia e molti si chiedono anche perché è successo, se sia stata la loro bravura o se è stata magari la incapacità del PD o della centrosinistra in senso lato nel rappresentare le esigenze dei cittadini e ottenere ancora il governo di questi comuni, di queste città. Ci sono rapporti, c'è un dialogo aperto, oppure ognuno per la sua strada, che so, il sindaco di Arezzo, di Castiglione, di Montevarchi, di Stanzepolcro, fanno quello che vogliono loro senza mai chiedere nulla, o lo fanno magari con i parlamentari di loro riferimento?
No, io credo che un po' la mia attenzione verso questo territorio, quindi un lavoro costante che io metto in campo per cercare di rappresentarlo al meglio, mi porta a dialogare con tutti e devo dire che ho da parte di tutti il riconoscimento di un impegno. Ce l'ho scritto e quindi lo posso dire non a voce. Cerco di comunicare quando ho delle notizie importanti a tutti i sindaci, perché è giusto fare così, quando ci sono opportunità, per esempio legate a procedure pubbliche, bandi che possono essere effettuati dall'amministrazione e quindi portare a vantaggi e portare a investimenti. Quindi ho collaborato con sostanzialmente, io credo, quasi con tutti i sindaci quando ci sono stati sindaci hanno avuto, e devo dire li ringrazio anche molti, perché nonostante a volte anche magari abbiano posizioni politiche diverse o abbiano, siano espressioni di esperienze civiche, comunque hanno sempre tenuto di avere spesso in me, credo, l'interlocutore principale, e quindi di questo io li ringrazio, perché comunque questo è l'interesse di un territorio, è una cosa importante. Può accadere però, e questo infatti forse è l'unico caso che raccontavamo prima dell'episodio di Montevarchi, che uno aveva una posizione diversa e quindi appunto utilizza le sue prerogative in maniera differente, ma per il resto io credo di aver collaborato con tutti e credo che comunque sia giusto fare così.
Ma per esempio, per spiegare alla Chiassai quello che hai detto prima, molto semplice, no? Fai come fanno gli altri comuni, manda una cartella. Non è che alzi il telefono e la chiami, no, fai tutto tramite magari il giornale, la televisione, fai interpellanza. Non c'è anche un rapporto a volte anche che diventa personale, magari non so se la conosci o non la conosci, però dici, buongiorno, sono l'onorevole Donati, le voglio fare dare un suggerimento.
No, allora, suggerimenti non mi permetto, come diceva De André, la gente dà buoni consigli quando non può dare cattivo esempio. Quindi consigli non...
Preferisci dare il cattivo esempio?
No, consigli non mi permetto. A volte viene chiesto, per esempio c'erano percorsi avviati da amministrazioni di centrosinistra che poi sono completati con quelli di centrodestra e che io avevo seguito. Per esempio penso all'apertura della scuola del liceo artistico a indirizzo, diciamo, artigianale di Anghiari, che era un'eccellenza. Quest'anno con fatica e grazie anche a un impegno di più soggetti si è riusciti a far ripartire la prima classe di questa, che era un'esperienza significativa. Era un percorso nato anche in precedenza, le categorie economiche erano interessate, credo è stata una questione importante, è proprio recente, quindi cito questa.
Abbiamo avuto il sindaco
Polcri qui, quindi è normale collaborare. Se ci sono crisi aziendali è normale collaborare perché trovino soluzione. Quindi se ci sono, non so, problemi di sismica con le scuole, è capitato con sindaci non del centro-sinistra di provare a collaborare. Queste sono tutte cose, con me hanno, non so, tutti mi chiamano e sanno di trovare un interlocutore affidabile e credibile che non li mette in difficoltà, ma se ci sono questioni preminenti li cerca di sostenere.
Un'ultima domanda, cosa cambia per te, ma cosa cambia per il PD aretino, che non c'è più l'orlandiano Dindalini a fare il segretario provinciale, ma c'è il renziano Ricci?
Ma non è questione di cosa cambia. Io credo che questa provincia nel 2012, quando si è presentata con 38.000 persone, che è una cifra incredibile, a votare alle primarie tra Renzi e Bersani, avesse espresso un segnale fortissimo di volontà di cambiamento in alcuni meccanismi anche della politica. Voi pensate cosa significa una provincia di 300.000 persone che una consultazione privata, cioè una consultazione organizzata da un partito, si presentano 38.000 persone, il 10% degli abitanti di una provincia, e 23.000 persone vanno e votano per Matteo Renzi. Lasciamo perdere tutto quello che è successo in questo territorio, al governo, fratture che possono essere accadute per decisioni, questioni. 23.000 persone che votano una richiesta di cambiamento è un sentimento di richiesta di un passo in avanti della politica. Forse questo passo in avanti non lo abbiamo compiuto del tutto in questi anni, non ne faccio responsabilità a chi ha guidato la mia formazione politica. Ho fiducia che Albano Ricci, che è un umanista, che è un uomo di cultura, e la cultura insomma, aiuta sempre a comprendere i fenomeni, soprattutto i processi delicati che vive la politica, il paese e questa provincia in questo momento, credo e spero che abbia le condizioni per far tornare questo partito ad essere ancora più credibile, ancora più rappresentativo, che selezioni bene la classe dirigente e che sia soprattutto vicino alle persone, che sia non considerato come partito, per esempio, degli incarichi nelle aziende pubbliche, per esempio, che è un tema, secondo me, che è una battaglia che io ammetto, nel PD Aretino ho perso, ho cercato di portarla avanti, ma ho perso perché forse abbiamo questo eccessivo rapporto tra aziende pubbliche e partito, una cosa che io non sopporto, non è nella mia cultura, che a volte abbiamo praticato eccessivamente, lo dico senza mezzi termini.
Ultimissima domanda, la commissione Casini, commissione d'inchiesta sulle banche e tutto quello che è accaduto in questi anni, fino ad oggi vi ha dato molte soddisfazioni come Partito Democratico, perché si è parlato molto delle banche venete, si è messa a confronto Banca Italia e Consob, con l'attacco che c'è stato, ufficiale, formale, avete provato, penso anche tu abbia partecipato a quella votazione sul giudizio per quanto riguardava il governatore uscente, che poi è stato confermato da Gentiloni e da Mattarella. Può darsi che da oggi arrivi qualche dolore, perché oggi discuteranno di Monte dei Paschi, nei prossimi giorni discuteranno di Banca Etruria. Quanto vi preoccupa a voi il clima acceso, violento, spesso e volentieri, che c'è sul tema Banca Etruria, Monte dei Paschi? Banca Etruria se ne è parlato molto più che delle altre tre banche quando ci fu il crack delle quattro banche insieme, no? Quanto vi preoccupa, visto che gli obiettivi sono due persone, Matteo Renzi e Maria Elena Boschi?
Ma io credo che la commissione sulle banche non preoccupi nessuno della classe dirigente più nuova del mio partito, che ha avuto ruoli di responsabilità in questi anni o ce l'ha attualmente. Io sulla commissione banche credo che siano altri soggetti che si devono preoccupare. Chi ha gestito in un certo modo le crisi bancarie, chi ha gestito queste banche, chi in maniera diretta o indiretta magari dico perché non ho elementi, possono essere in qualche modo avvantaggiato. Credo che la commissione possano emergere solo elementi di chiarezza, di cui credo che in particolare l'ultima stagione politica a cui anch'io ho fatto riferimento non ha nulla a cui temere. Quindi la commissione di chiesa credo sia un'opportunità anche per questo paese per fare un po' di chiarezza. In questo paese succedono le cose e poi non se ne sa, se ne riesce forse a capire, ma era un po' nebulosa 30 anni dopo, 40 anni dopo. Pensate a quanti episodi sono ancora oscuri e non compresi. Una vicenda come questa, che coinvolge i risparmiatori, le imprese, il sistema economico, produttivo e finanziario, così grande, che ha coinvolto più istituti bancari, su cui c'è ancora un po' di poca chiarezza, se c'è luce, la Commissione insomma, accelererà la possibilità di fare luce su cose che altrimenti, se ci fosse stata la Commissione d'inchiesta, magari si sarebbero sapute tra 20 anni. Invece la Commissione d'inchiesta insomma, è molto utile. Metterà, secondo me, il punto su molte questioni. Non ho elementi, perché è una Commissione che ha atti segretati. In questi giorni io ovviamente lascio le prerogative dei miei colleghi, quindi non gli chiedo niente, perché è giusto così, è molto delicato come strumento. Vediamo cosa accadrà su Monte dei Paschi, su Banca Etruria, sulle banche veneto, vediamo cosa accadrà, vediamo se la vigilanza, la Consob hanno svolto un ruolo così come era da loro prerogative, o seppure ci sono state delle mancanze. Vediamo gli amministratori come sono mossi, quali responsabilità hanno. Ma quello chiaramente in alcuni casi lo dovrà decidere anche e verificare la magistratura. Vediamo di capire davvero in questo paese chi è che davvero ha gestito il rapporto tra banche, politica e economia in maniera sbagliata e chi invece in maniera corretta.
Giuseppe.
Va bene Ivo, bisognerebbe stare a parlare qui con l'onorevole Donati tante altre trasmissioni, perché tra l'altro lui è stato anche un primo firmatario per la legge sulle manifestazioni e evocazioni storiche, ha fatto adesso un'interrogazione parlamentare sulla situazione degli ispettorati del lavoro, no? Quindi anche per attenzione, per non hanno i mezzi, per
è un tema di dignità,
ecco, quindi...
gli ispettori del lavoro devono avere la possibilità di agire, altrimenti esatto. Il lavoro nero, gli infortuni, il lavoro non sicuro, non si può non avere,
infatti questa è attenzione da parte,
sì, ci vuole, su questo è un tema che ormai in tutta Italia bisogna . È stata fatta una riforma sull'Agenzia Nazionale Ispettorato del Lavoro, è importante, però dobbiamo dare i mezzi giusti, quindi bisogna.
Senti, solo due parole su Simona Neri.
Ma
e la vicenda, vabbè, l'accorpamento e più che altro la brutta vicenda dei manifesti, insomma, un po' così.
Allora,
per concludere.
Allora, secondo me bisogna cercare di essere capaci di dividere le divisioni politiche, la goliardia, quando si supera il limite, si supera il limite. In questo caso, secondo me, non ci si è resi conto che si stava facendo un atto oggettivamente fuori luogo.
Fuori luogo.
Tra l'altro punibile di denuncia, credo che i carabinieri abbiano d'ufficio attivato una denuncia. Secondo me non bisogna arrivare a tanto, le fusioni sono un tema di particolare delicatezza, però ecco, credo che nel momento in cui c'è stata una consultazione ha vinto un tema, bisognerebbe a quel punto collaborare affinché quel processo si completi nel miglior modo possibile. Manifesti mortuari, insomma, non sono mai...
Praticamente c'è stata una scelta da parte della maggioranza.
Manifesti mortuari non sono uno strumento, ho troppo rispetto per la vita e la morte per utilizzare una cosa così delicata nei confronti di un tema politico, di una persona, insomma, non si fa.
Grazie. Ivo, niente, siamo in conclusione?
Siamo in conclusione, noi come sempre in conclusione, vediamo un po', c'è la regia che ti suggerisce qualcosa, cerca di capire cos'è,
sì,
perché
sì,
con
sì,
molta attenzione Sara si ricorda le cose che noi ci dimentichiamo.
Esatto.
Forse
noi
abbiamo superato gli Anta da diverso tempo.
Noi ringraziamo la nostra Quota Rosa, qui siamo in Quota Rosa, rispettiamo le Quota Rosa con Sara Nocciolini.
Io, in questa stanza siamo 3-1, tanto rispetto. Però, non
fatemi
c'è,
dire una cosa, siccome ho fatto questa legge sulle revocazioni storiche che speriamo riesca a andare, che Sara è una bravissima revocatrice, quindi abbiamo in studio, è una cosa che rispetto molto, chi prova a raccontare la storia cercando di farla rivivere le persone.
Senta onorevole, l'ultimo suo contributo musicale è di Gabbani, Pachidermi e Pappagalli.
Perché?
Allora, intanto perché Gabbani è un grandissimo interprete, lancia messaggi politici e culturali divertendosi, no, quando dico politici sbaglio, però cerca di lanciare messaggi forti come può fare un cantatore, fa una ottima musica. È una persona che si è costruita negli anni facendo la gavetta ed è stato molto bravo, fa testi di qualità, credo sarà un grande innovatore per la musica leggera, ma un grande innovatore. E perché con questa canzone lui ci racconta questa stagione particolare delle fake news, della disinformazione. Dobbiamo essere coscienti che se si è liberi, se riusciamo a comprendere le informazioni che ci vengono fornite. Oggi molte informazioni, purtroppo, che trovano gli strumenti, anche la messaggistica istantanea, che ci vengono date, a volte non corrispondono al vero, ma a volte influenzano la nostra opinione in maniera negativa e ci spingono a decisioni. Credo che dobbiamo trovare un meccanismo per evitare di credere a cose che ci fanno magari arrabbiare, ci fanno addirittura prendere decisioni addirittura sbagliate, ma che a volte non possono corrispondere al vero, possono dare allarmismo. E lui lo dice divertendo, racconta un po', insomma, alcune cose curiose, da Elvis Presley alle piramidi, a tutto. È simpatico interrogarsi, io mi sono sempre interrogato sulle piramidi, su chi le avesse costruite, però insomma da lì a scomodare gli alieni, insomma, bisogna prima pensarci.
Beh, c'è una teoria,
prima pensarci un attimo, anch'io no, sono un attento osservatore, però insomma prima di darlo con certezza, insomma, dobbiamo aspettare.
Dal 1947 in poi gli alieni, dice, fanno parte della nostra civiltà, quindi
non vorrei mi smentisse. Ora hanno trovato una camera segreta dentro la piramide, sì, di Giza, attraverso un sistema molto sofisticato. Non vorrei ora mi smentissero dopodomani che c'è un'astronave.
Non importa,
c'è un'astronave dentro.
Noi la rinviteremo in trasmissione con Radio Fly e ne parleremo tranquillamente.
Volente, si può
Ivo,
parlare.
Allora adesso noi ci divertiamo invece con il nostro motto.
Sì, no, prima del motto ci sentiamo questa canzone.
Ah, giusto. La sentiamo prima?
Sei distratto oggi, ti sento un po' distratto stamani.
Voglio ritornare in giro.
Sì, va bene, allora intanto... Già sei andato a Siena ieri e qui hai fatto un bel peccato. Comunque andiamo avanti.
I senesi invaderanno Arezzo.
Ecco, sì, come gli alieni.
Vai.
Cerchiamo intanto di sentire questo pezzo.
Oh. sai che tutto il mondo è chiuso in un display. Il DNA dell'umanità viene da lontano, che ogni tre respiri sciogli due ghiacciai. Il telefono ci spia, sono della CIA, il silenzio è d'oro. Sai che Gandhi era un massone, i Beatles un'invenzione, e che Adolfo si è salvato, il Titanic ma è affondato, le catastrofi naturali, tutta colpa dei templari, scie chimiche e marziani, rettiliani. Oh my darling, sono solo al mondo mentre tu mi parli, e provo a concentrarmi. Oh my darling, fortuna abbiamo, punti fermi e saldi, pacchi. Ormai dalle lobby gay, da banchieri ebrei, un padrone solo. Marilyn ed Elvis vivono alle Hawaii, hanno aperto un bar che si chiama Star, fanno affari d'oro. L'uomo è stato già clonato, fatto pezzi resuscitato, si può campare a fieno, peggio il latte del veleno. Non esiste prova alcuna dello sbarco sulla luna, le piramidi egiziane sono marziane. Oh my darling, sono solo al mondo mentre tu mi parli, e provo a concentrarmi. Oh my darling, fortuna abbiamo, punti fermi e saldi, pachidermi e pappagalli. Oh my darling, pachidermi e pappagalli. Oh my darling.
La terra è piatta e governata dalle lobby gay in accordo con Macron. Sembrerebbe che possa vivere.
Marilyn ed Elvis vivono alle Hawaii.
Dichiarazione shock! L'uomo è stato ufficialmente clonato.
Oh my darling, sono solo al mondo mentre tu mi parli, e provo a concentrarmi. Oh my darling, fortuna abbiamo, punti fermi e saldi, pachidermi e pappagalli. Oh my darling, pachidermi e pappagalli. Oh my darling.
Radio Fly, le ali della tua musica.
Allora Ivo, che dici? Ci siamo svegliati in questa fase, siamo in fase conclusiva proprio, siamo nella coda di termine, ma sì. Ci siamo svegliati questa mattina oppure no?
Secondo me sì, abbiamo sentito molte cose interessanti, io ringrazio Marco Donati, il tuo primo parlamentare, tu che segni sempre tutto, segni il primo parlamentare venuto in radio, è stato Marco Donati.
Infatti piace ascoltarli, perché sono ovviamente, devo ammettere che al di là della passione che traspare da quello che è il politico Marco Donati, però ecco, è bene ascoltare queste cose, il cittadino non sempre percepisce quello che poi realmente il politico, il vero politico voglia dire, sai.
Non solo, ma bisognerebbe secondo me che ci fosse anche una maggiore attenzione da parte dell'informazione tutta a quella che è l'attività dei propri rappresentanti in seno a Consiglio regionale, Parlamento nazionale, certo. Gli organismi di varia natura che sono in giro, perché poi in realtà tu deleghi una persona a rappresentarti. E le deleghi in questo caso è l'espressione massima, perché è il Parlamento, ma anche in Regione, ma anche in altri organismi in cui sono presenti. Tu pensa anche tutte le società partecipate, alla fine quelli sono spesso e volentieri o professionisti, ma spesso e volentieri sono politici che vengono chiamati da altra politica a ricoprire un ruolo. Ebbene, fanno bene a far sapere le cose, perché altrimenti non ci siamo, insomma.
Però sei d'accordo, Ivo, che la radio è uno strumento potente. Noi tutti gli ospiti che abbiamo avuto qui, e anche l'onorevole Donati, sentendoli parlare in radio qui con noi, il messaggio che passa secondo me è differente da sentire il comunicato stampa, sentire 10 minuti, 5 minuti di intervista istituzionale.
È diverso da sentire il dibattito ormai bieco che spesso avviene dentro gli strumenti di social network, per cui qualunque cosa dice, lui dice ho fatto il lavoro sulle etichette, magari lo massacrano su quello inventando chissà quali cose, l'avete fatto per nascondere gli interessi di Tizio Di Caio. Non c'è nemmeno più, tra virgolette, la voglia di capire e l'onestà e accettare anche l'onestà intellettuale degli altri.
Comunque noi siamo veramente
Una cosa importante, secondo me, dobbiamo solo pensare a questo, i cittadini, quando ci sono dei periodi in cui a un certo punto la comunicazione nazionale, i grandi media, i giornali decidono di trattare un argomento. Per esempio, quando si parla di legge elettorale, per giorni i giornali sono pieni di legge elettorale. Il cittadino pensa, ma guarda, con tutti i problemi che ci sono, si parla solo di legge elettorale. Ecco, questa è una semplificazione. Io, quando si parla di legge elettorale, ne parlano i miei colleghi della Commissione Affari Costituzionali e poi i grandi leader si scontrano con le agenzie di stampa. Ma non è che la politica è ferma. Il giorno che si discuteva in aula, per esempio, la discussione generale sulla legge elettorale, mi ricordo un grande quotidiano titolò l'aula è vuota nella discussione generale sulla legge elettorale, mentre l'aula era normale potesse essere vuota perché i deputati non erano obbligati a stare in discussione generale, io ero invece obbligato a stare in commissione contraffazione, stavo ascoltando la relazione del ministro Orlando che ci raccontava tutto il coordinamento delle forze dell'ordine sull'attività di contrasto ai fenomeni dell'illegalità della contraffazione. Io in quel momento ero tenuto a stare da parlamentare in commissione contraffazione e non in aula a parlare di legge elettorale. Quindi, come dire, i parlamentari ogni giorno si occupano di moltissime cose, la politica si occupa di moltissime cose, poi è chiaro che i grandi media scelgono il tema del giorno, ma non è che i parlamentari sono tutti lì fermi a parlare.
È anche
di
compito vostro far sapere queste cose. Dovete trovare degli strumenti che sono ovviamente i media, ma anche strumenti ormai diretti che esistono per farle sapere, siti specializzati, siti personali, quello che volete. Però fatelo sapere.
Certo.
In fondo la vostra agenda dovrebbe essere un'agenda aperta, a parte diciamo gli appuntamenti particolari. Però cioè, io oggi sono entrato alla Camera alle 9. Sono stato per 3 ore a fare questo dibattito, posso andare 2 ore a fare questa cosa, ma non perché uno vuol fare il controllo orario, tu non sei dipendente del cittadino, tu rappresenti il cittadino, è una cosa un po' diversa, però se si è ingenerata un po' nell'opinione pubblica l'idea che lassù ci andate a godere basta, alti stipendi, tutti a divertirsi, mandate alla mensa a mangiare le ostriche spendendo niente e quant'altro.
Questo grazie alle fake news
fake news, a volte anche molta verità c'è stata dietro a questo, perché
sicuramente
c'è stato dei privilegi del passato straimportanti per chi stava qui in palazzo, molti io in qualche modo l'ho frequentato per il lavoro quel palazzo e davvero vedevi cose che inguardabili, francamente. Detto questo, io non so se oggi sono cambiate o no, ma tu ci hai spiegato che molte cose in questa legislatura sono cambiate, eccetera. Secondo me dovreste essere anche voi a prendere un impegno, che può essere personale, di gruppo, di quello che volete, non mi importa, di far sapere ai cittadini, in modo che nessuno possa dire ma io non lo sapevo che tu quel giorno eri alla commissione contraffazioni e non eri in aula, che l'aula era vuota e il giornale era intitolato, perché bisogna rispondere, il ferro va battuto quando è caldo, non si può aspettare le calende greche.
Beh, allora, fate fare un appello, io invito tutti i cittadini, secondo me è importante confrontarsi con la politica, quindi i deputati ci sono, chiunque voglia può chiedere di fare assemblee pubbliche, di chiarimento anche su questi temi di cui parlavi tu, anche della vita istituzionale, parlamentare, dei costi della politica, delle questioni, delle leggi. Io sarei contentissimo, faccio molte assemblee pubbliche, ma sarei contentissimo se i cittadini, anche che la pensano diversamente da me, mi sottoponessero questioni, si potessero fare assemblee, invitati nei quartieri della città, nei comuni della provincia, dove si chiedono informazioni, magari si parte anche prevenuti, ci si confronta nel rispetto reciproco, sapendo che siamo un interlocutore che è disponibile anche a stare le ore, a spiegare, a mettersi in gioco, a dare giustificazione del proprio lavoro parlamentare. Quindi chiunque vuole, cittadini, organizzazioni, centri sociali, io sono liberissimo, sono chiunque mi voglia contattare, insomma, secondo me è giusto questo rapporto e se i cittadini vogliono lo fanno e hanno il tempo, la voglia, come fanno in molti casi, mi capita, però sono, insomma, è giusto che la politica sia a totale disposizione di dare chiarimenti, chiarezza in luoghi pubblici, ovviamente nel rispetto reciproco.
Bene, allora Ivo, noi lasciamo questo appello dell'onorevole Marco Donati E a questo punto deve salutiamo
partire,
tutti.
Deve partire una certa musica che ci stimola.
Ecco, sì, perché Sara, poi... se non parte quella musica noi non riusciamo a dirlo.
Senza la musica non
però,
riusciamo.
Però Ivo, dobbiamo coinvolgere anche il nostro ospite, no?
Ma lo coinvolgiamo, però sul fatto Arezzo svegliati non era molto convinto che fosse tutta da svegliare Arezzo. Una parte Arezzo l'ha trovata già svegliata.
Ma sicuramente quindi... sì, però noi lo facciamo in maniera
amicale. In modo positivo, non è esatto. Lo facciamo...
Poi siamo, vorremmo essere la radio che, insomma, su cui si basa un po' anche la nostra città. La radio di Arezzo.
Vabbè, quantomeno
quindi...
siamo primi in città.
Ah sì, vabbè.
Siamo anche ultimi, ma siamo soli.
Altrimenti diventava l'ennesimo network.
Questo è una ricchezza della città, non è una ricchezza dell'editore. L'editore, anzi, secondo me si impoverisce.
Beh, comunque hai visto il nostro modo, comunque qui vengono tante persone. Tutti, la radio è aperta a tutti,
la radio è
aperta. Per i nostri cittadini.
La radio è aperta.
Allora adesso salutiamo tutti e noi diciamo...
Arezzo svegliati!